Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
:36, buon pomeriggio su Radio Vaticana Italia, da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi. In console c'è Patrizio Ciprari, in regia Daniela Pagliara. Vi ricordo il numero per gli sms se volete scriverci e magari anche in sintesi raccontare le vostre storie di misericordia, perché poi quello che facciamo soprattutto a quest'ora. 335 12 43 317. Poi vi ricordo che potete seguirci in streaming sul sito radiovaticana.va. Vi ho dato tutte le coordinate. Raggiungiamo Don Cristiano Mauri, che è un sacerdote della diocesi di Milano, è stato viceparroco della comunità pastorale del Santo Crocifisso di Meda, nella provincia tra Monza e Brianza, se non vado errato. Attualmente è rettore del collegio arcivescovile Volta di Lecco, che è una scuola paritaria che accompagna gli studenti praticamente dall'asilo al liceo. Ben trovato Don Cristiano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato.
Sì, volentieri, ma anche perché invito subito, tra l'altro, i nostri ascoltatori a darci un'occhiata, ne vale la pena. Tu curi, ci possiamo dare del tu?
Sì, ci mancherebbe.
Certo. Tu curi un blog molto seguito, La Bottega del Vasaio. A me piace perché, oltre ai contenuti che sono di qualità e sostanzialmente sono riflessioni attorno alla parola, ecco, però esatto, c'è questa dimensione artigianale, no? Anche del fare, che viene evocata, no? Dal vasaio, come anche a dire che la parola poi, se non si traduce in azioni concrete, resta un po' sterile, no? Proprio oggi, se non sbaglio, Papa Francesco ha insistito su questa religione del dire. Bisogna fare un passo in più, in sostanza, ha invitato Papa Francesco.
Sì, non ho avuto occasione oggi di ascoltare le parole del Papa, ma certamente non ha già mancato in altre occasioni di sottolineare questo aspetto. Forse è arrivato davvero il tempo che i cristiani, ma sai, forse più che dire un fare la parola, un po' un lasciarsi fare dalla parola, cioè permettere al Vangelo di prendere forma nelle nostre azioni e di darci una forma. Forse quello di cui il Papa ha sempre un po' la preoccupazione è quello che i cristiani di oggi siano cristiani un po' sformati.
Sì.
Invece cristiani un po' in forma, ma che abbiano preso la forma della parola. Io quando ho scelto quell'immagine del vasaio che ha dato un po' il nome al blog, l'ho scelta proprio per questo motivo, perché in fondo il credente è uno che si lascia un po' impastare tutti i giorni dall'azione di Dio che arriva a toccarlo anche con la sua parola. Mi sembra un'immagine molto bella e molto, molto, molto feconda.
Molto bella, lasciamoci modellare. Allora, tu che sei a contatto tutti i giorni, nella tua attività attuale più che mai, con i giovani, questa misericordia, sì, che parola è per loro? Come risuona dentro di loro? Come la vivono nel quotidiano?
Beh, una parola che è fuori dal loro vocabolario, questo bisogna averlo presente. Forse bisognerebbe proprio partire un po' da questo punto di vista per provare ad annunciare a loro la parola della misericordia del Vangelo. Aver presente che nella loro esperienza spesso è una parola, questa è un'esperienza, quella della misericordia, alla quale non fanno molto riferimento. Difficile dire perché questo, forse perché la stessa parola del peccato è una parola che è un po' uscita dal loro orizzonte, forse perché hanno la sensazione che il peso che si dà alle azioni al giorno d'oggi è un po' sfumato, che sempre si può ripartire senza necessariamente dover ammettere l'errore commesso, senza doversi prendere la responsabilità di quello che si è fatto. Forse i fattori possono essere tanti, però io credo che questa sia una realtà, che la parola misericordia sia una parola molto lontana dal loro orizzonte, forse anche una cosa della quale non sentono proprio il bisogno.
Devo dire che ce lo diceva tempo fa, scusa se ti interrompo, anche un insegnante di religione che si occupa molto di educazione, lo fa in una maniera abbastanza creativa, Gilberto Borghi a Ferrara.
Sì,
e ecco, vi conoscete. Insomma, diceva sostanzialmente la stessa cosa e poi arrivava a dire, ecco, forse questa parola può entrare nei loro cuori solo in una dimensione più fattiva. Ecco, se li porto un paio d'ore alla casa, magari qualcosa scocca, insomma, dentro di loro.
Sì, è vero, credo che forse dovremmo ampliare un po' anche lo spettro dei significati che diamo alla parola misericordia, che tendiamo sempre un po' a far coincidere solo con la remissione del peccato, mentre il Vangelo e la parola in genere dà a questa espressione una ricchezza di contenuti molto più ampia, anche la compassione per l'altro, la prossimità al povero, come le opere di misericordia tradizionali si dicono, è una dimensione. In effetti io mi rendo conto, anch'io con mano, che a questa dimensione i giovani sono molto sensibili, cioè la possibilità di mettersi a disposizione dell'altro, che sia povero in senso materiale, che sia povero in senso più interiore o da un punto di vista culturale, però certamente è un elemento al quale loro sono molto più sensibili.
Le loro famiglie come vivono la misericordia?
Le loro famiglie credo che oscillino tra due estremi. Un estremo è quello di interpretare il senso della misericordia come un eccesso di comprensione e di condiscendenza nei loro confronti. E dall'altra parte invece qualche volta mi sembra che si sconfina nell'esatto opposto, che sia quello di avere nei confronti dei ragazzi delle pretese che magari non rispettano nemmeno i tempi, i modi con cui i giovani possono raggiungere le mete che gli sono state, che hanno scelto, che si sono prefissati o che magari hanno concordato. Cioè qualche volta mi sembra di vedere che ci sia nelle famiglie dei miei ragazzi un po' questa oscillazione tra questi due estremi, quello di, come dire, di essere eccessivamente condiscendenti, mio figlio ha commesso questa cosa, sì, però insomma non bisogna neanche troppo condannare i giovani, bisogna sempre dargli qualche opportunità in più, bisogna sempre accompagnarli nelle loro difficoltà, però senza che in questo ci sia effettivamente anche un po' la spinta nei confronti dei ragazzi a mettere una marcia in più. Invece dall'altra parte mi sembra che in altre occasioni ci sia un eccesso di pretesa che invece poi sconfina nel non fare nessuno sconto. Quando magari i genitori caricano di attese dal punto di vista dei risultati di qualsiasi genere di figli senza poi farne nessuno sconto, ecco, magari rischiando di portare i ragazzi a sentirsi, non dico dei falliti, però insomma, ecco, qualche volta poco ci manca.
E sono entrambi atteggiamenti che non aiutano.
Questo devo dire che nel mondo scolastico lo vedo davvero davvero molto frequente, ecco.
Volevo chiederti se questi ragazzi hanno ancora la capacità di sognare. Il Papa, devo dire che in tantissime occasioni invita i giovani a sognare, del resto c'è anche un sogno di Dio su ciascuno di noi e noi dobbiamo fare altrettanto, ma per dire, insomma, lo ha ripetuto anche di recente nel suo viaggio in Messico. Allora, ecco, in base alla tua esperienza, questi giovani, la capacità di sogno, di generare speranza, ce l'hanno?
Sì, io l'esperienza che faccio è quella di giovani che sentono il desiderio di sognare. Ecco, forse un anticipo, un passo indietro. Nel senso che qualche volta ho come l'impressione che non gli offriamo più gli strumenti per costruirsi dei sogni. Mi chiedo spesso effettivamente quali sono le prospettive di futuro che gli offriamo, quali sono gli scenari che mettiamo davanti ai loro occhi perché uno poi possa effettivamente progettare, sognare, sperare, immaginare, immaginarsi. Quali sono quelle strade, quelle vie che gli offriamo come binari sui quali poi loro possono costruire effettivamente i loro sogni? Io a volte ho l'impressione che i giovani oggi ci chiedano questo. Ci chiedono di aiutarvi a sognare, però ce lo chiedono in modo molto esigente, no? Ci chiedono, siate seri in quello che ci proponete, dateci delle prospettive serie sulle quali noi possiamo poi effettivamente costruire e pensare il nostro futuro. In Italia parliamo spesso del fatto che non siamo capaci di offrire ai giovani le loro responsabilità, le loro... Ecco, al di là di questo che può essere un elemento reale, però anche dal punto di vista proprio della formazione del cuore, della libertà, alla progettualità, al sogno, alla speranza di un futuro, forse abbiamo bisogno di offrire loro qualche strumento in più. Questo nel campo scolastico è certi aspetti è favorito, perché li si può aiutare a leggere le proprie capacità, il proprio talento, oppure anche il proprio limite e imparare ad accettarlo, li si possono indicare dei percorsi precisi. Forse in altri ambiti non è così semplice, ecco, non è certo così immediato.
Allora, forse nella scuola che tu guidi non accadono, ecco, episodi di bullismo, i quali devo dire che quando la cronaca li pone un po' di più alla ribalta fanno davvero accapponare la pelle per la crudeltà, no? La violenza, la capacità di scherno che taluni esercitano verso i propri compagni, chiamiamoli così. Allora mi chiedo lì che spazio c'è per la misericordia, come davvero raddrizzare le coscienze, i cuori, insomma, di persone che sono ancora in una fase di crescita, ma che se non vengono ripescati per tempo possono davvero combinare tanti guai, danneggiare la vita di altre persone, forse per sempre.
Sì, certo, è chiaro che è un fenomeno che non è di questi anni. Questi anni forse gli strumenti che i ragazzi hanno a disposizione e le possibilità che hanno in più rispetto a qualche decennio fa amplificano il fenomeno, ma gli episodi in cui qualcuno che si fa forte nei confronti di qualcuno che invece subisce sono episodi che non sono mai mancati. E quindi questo bisogna averlo presente e non fare, come dire, non sorprenderci di un fenomeno che potremmo considerare improvviso, nuovo, ma invece forse una storia che accompagna anche la crescita effettivamente dei giovani. Io penso che lì noi avremmo davvero un canale di evangelizzazione notevolissimo, cioè potrebbe essere veramente l'occasione nella quale ci potremmo mettere in gioco come coloro che possono accompagnare, parlo in termini di chiesa in questo momento,
certo,
in termini di chi si può fare portatore dell'annuncio evangelico, quello potrebbe essere veramente un canale in cui facciamo riscoprire con l'attenzione, con la cura, con la pazienza, sia nei confronti, sia da parte di chi subisce, nei confronti di chi si esprime in termini violenti, che ovviamente dall'altra parte. Io credo un po' a questa cosa, che all'origine del bullismo però ci sia sempre un fenomeno che sia da legare con una profonda fragilità personale. Chi in genere compie dei gesti di sopruso, di violenza, è sempre qualcuno che rivela una grossissima fragilità. Il modo con cui noi possiamo accompagnare con misericordia situazioni come quelle, credo che sia quello di partire esattamente da questa considerazione, di non dividere immediatamente le categorie in fragili, in deboli e in forti, ma a guardare anche il fenomeno del bullismo come una ferita, una fragilità, anche quella da comprendere, da accompagnare. Ecco, forse questo potrebbe essere veramente una prospettiva di misericordia complessiva nella quale possiamo anche invitare questi giovani, sia che siano dalla parte della vittima che dalla parte del carnefice, diciamo così, sì, a fare un passo in più.
Come no, una pista forse anche poco esplorata finora. Oggi ne parlavo con Don Alberto Pacini, che qui a Roma si impegna molto per promuovere l'adorazione eucaristica, in particolare l'adorazione eucaristica perpetua. Allora facevamo un po' di riflessioni anche inerenti al tempo quaresimale e alla fine siamo arrivati a dire le parrocchie alle volte le vediamo troppo vuote, allora tanti parroci si ingegnano per inventarsi una miriade di attività o di formule per catturare soprattutto i giovani e poi magari falliscono e si amareggiano. E allora lui diceva forse la calamita davvero più forte è proprio quello stare davanti all'Eucaristia, da cui poi possono scattare tante altre dimensioni e tanti altri slanci e partecipazioni. Allora ti chiedo come afferrare le potenzialità dei giovani e farle fiorire, insomma, alla luce del Vangelo.
O forse potremmo cominciare a smettere di considerarli come delle prede da catturare.
Ecco, bravo.
perché credo che dentro questa cosa ci sia un difetto fondamentale della nostra pastorale, nella quale ammetto di essere caduto anch'io tante volte quando ero in parrocchia, facendomi prendere dalla frenesia di poter raccogliere più cosiddetti risultati possibili.
Sì,
forse qualche volta il nostro modo di tradurre l'annuncio evangelico è questo, insomma, quello del pensare di dover prendere le persone all'amo, leggendo male quell'essere i pescatori di uomini, ma le persone non possono essere prede. L'atteggiamento con cui il Vangelo ci chiede di porci nei confronti delle persone, soprattutto dei giovani, è un atteggiamento di servizio, non di sfruttamento. Un atteggiamento in cui io valorizzo e rispetto la persona per la situazione in cui si trova, per ciò che rappresenta, per ciò che porta con sé, e non attitudo come un trofeo da riuscire a in qualche maniera a conquistare. Io penso che alcune nostre scelte pastorali, alcuni nostri approcci pastorali siano ancora molto orientati invece in quella direzione lì, quella di chi si pone davanti alle persone appunto come una preda da catturare con ogni strategia pastorale possibile. L'annuncio evangelico è qualcosa di radicalmente spoglio e di estremamente semplice, è la consegna di una parola alla libertà di un altro che poi deve essere lasciato libero di farne ciò che vuole.
E questo è il rischio, del Vangelo.
Anche quello che possa, che possa decidere anche di rifiutarla, di calpestarla, di insultarla, di rovinarla. Insomma, Gesù Cristo quando si è consegnato e non fatto di lui quello che hanno voluto, ecco. Non si è preoccupato di fare delle persone che incontrava ciò che voleva lui. Forse riscoprire questo stile che è estremamente aderente al Vangelo potrebbe essere un bel sentito anche di conversione della pastorale che facciamo.
Proprio così. Don Cristiano, i giovani e il confessionale oggi, al tempo dei social, che diciamocelo, forse mangiano un po', no? Di quella esperienza intima con il Signore.
Ma io vedo che
apocalittici, adesso va ormai.
No, ma capisco. Ma a me sembra che tra i giovani ci sia un po' questi due estremi, un po' quello del esibire molto di ciò che sono, di esibire ciò che vorrebbero essere, perché spesso quello che mettono sui social in termini di immagini o di scritti, pochi scritti, molte immagini, è più una rappresentazione di quello che vorrebbero essere più di ciò che sono davvero. E dall'altra parte una forte gelosia invece di quello che sono autenticamente. A me capita anche abbastanza di frequente di ascoltare in confessione i giovani, i ragazzi, raccolgo sempre vissuti molto significativi e molto profondi, che stanno poco insieme con l'immagine di superficialità che oggi attribuiamo con grande facilità ai giovani, dicendo ma questi stanno sui social e pensano solo a quello, non c'è comunicazione profonda. Io non ho questo riscontro, la mia esperienza personale è quella di chi può raccogliere anche in confessionale, magari non è la confessione classica, magari è più una chiacchierata ampia dove consegnano non solo quelli che possono essere le mancanze ma anche altre esperienze che fanno, e raccolgo lì un vissuto sempre molto ricco, molto significativo e spesso carico anche di riflessioni interessanti, profonde, non banali. Credo che questo sia una speranza, ma forse allo stesso tempo anche una forte provocazione. Forse quelli superficiali siamo noi, non loro. Noi che ci fidiamo di alcune apparenze che il mondo giovanile rimanda e che prendiamo come unica categoria interpretativa di quel mondo.
Un augurio per vivere questa Quaresima, Don Cristiano, con cui ci congediamo.
Ma l'augurio è quello forse che Papa Francesco ci sta più rimandando, è quello della ricerca di una vita evangelica sempre più autentica. Noi siamo figli anche di un cristianesimo, di un cattolicesimo un po' formale, un po' forse anche un po' coi guanti bianchi, un po' molto ligio ad alcuni aspetti legati alla morale, ma che qualche volta forse nelle sue espressioni ha perso un po' di vista lo spirito autentico del Vangelo. Non c'è augurio migliore nel vivere una bella Quaresima se non quello invece di andare alla riscoperta dello spirito più autentico che il Vangelo di Gesù ci ha consegnato.
Grazie, grazie a Don Cristiano Mauri per queste parole che ci hai voluto offrire, per questa testimonianza. Vi rimando al blog La Bottega del Vasaio. Buona Quaresima e buona Pasqua. Un saluto alla tua comunità.
Grazie tanto a voi. Grazie tanto.
E sono le 15.56, Radio Vaticana Italia. Noi ci risentiamo tra un quarto d'ora per tornare a ricordare Umberto Eco. Tra l'altro, proprio in queste ore si stanno celebrando a Milano i funerali. Restate sintonizzati.